pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate all'ascolto di Radio Popolare, come sempre fino alle ore 17:30. Sono Giulia Strippoli a tenervi compagnia nel pomeriggio di Radio Pop con Vieni con me. La trasmissione, che lo sapete, si compone anche delle vostre voci, delle vostre segnalazioni, degli eventi dei quali vi prendete cura, quelli che organizzate, le cose che fate, quelle che volete diffondere e raccontare. E soprattutto che magari altrove non trovano spazio, qui sì. Allo 02 33 001 001 vi ascolto in diretta, in onda. Oppure potete scrivere un SMS, WhatsApp, Telegram al numero 331-6214013. Vi leggiamo poi anche via email a diretta@popolarenetwork.it. E colgo l'occasione di ricordarvi anche che questo programma ha sia un atterraggio digitale, sia una email alla quale eventualmente scrivere commenti, consigli, suggerimenti. E allo stesso modo segnalazioni, quelle appunto che magari non riuscite a fare in onda, in diretta, perché insomma non ce la faccio, no guarda lavoro a quell'ora, allora ti scrivo una mail a vienicommè@radiopopolare.it. Poi vi ricontatterò io, magari ci sentiamo qui in onda. Sì Giulia, ma di cosa? Ma di che? Di che cosa devo scriverti? Ma allora intanto lo sapete, segnalazioni, eventi, appuntamenti. In questo mese di aprile che si è appena aperto, ci piacerebbe sapere come vi state avvicinando all'80° anniversario della liberazione. Quindi che cosa fate, che cosa state organizzando, come vi state impegnando? Eventualmente anche si potrebbe dire come state celebrando o come vi state difendendo, come state resistendo. Insomma, trovate il gerundio che preferite. Ad ogni modo, anche oggi ovviamente parto sempre io. Un po' il recap per ricordarvi che qui i telefoni sono sempre aperti, soprattutto appunto per le iniziative, in particolar modo legate al 25 aprile. Per tutto questo mese era doveroso, andava fatto, tuttavia oggi sapete che è il nostro giorno botanico, piante, fiori, e quindi avremo la nostra Albalisa, che tra poco, Albalisa Zariti, che tra poco sarà al telefono con noi. Quest'oggi, devo dire, strano non averla in studio, ci mancherà. Si parlerà di macchia mediterranea, in particolare di cappero e pancrazio, anche conosciuto come giglio delle spiagge. E poi a seguire ci raggiungerà invece una biologa, Maria Giacalone, anche lei che ci darà un po' dei consigli, delle dritte su come eventualmente piantarlo, perché cari e care, il cappero in terrazzo voi ce l'avete. E poi alla fine invece ci raggiunge Graziano Rossi del comune di Calvignano, che ci segnalerà invece, anzi scusate, una visita guidata tra il comune di Calvignano, organizzata all'Università di Pavia, che ci parlerà invece di un'altra pianta molto primaverile, sarà il tulipano, l'oggetto della nostra conversazione. Ovviamente l'attenzione però parte sempre dalla musica, il primo brano di oggi è 404, una canzone dei cani.
Pedalare, sempre focalizzato e ce la fa il gol.
Anna si impegna dentro un collettivo, tiene dei corsi di autocoscienza. Marco si sveglia e poi va in palestra, non gli interessa, non gli interessa. E si beccarono un aperitivo dopo gli esami di giurisprudenza, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tra un Campari e l'altro, le sigarette e l'Aikos, il fast fashion, l'usato, le donne, il patriarcato. E già si innamoravano e si stavano sul cazzo, Anna e Marco. La ricetta per il disastro, mondo in cui siamo cresciuti per vivere non esiste più. Ci sono io e ci sei tu ed i podcast di Stefano Nazzi. Il modo in cui ci hanno cresciuti per vivere non funziona più. Ci sono io e ci sei tu, basterà per salvarci. Anna e Marco sono fatti l'una per l'altro, ma non possono accettarlo, o non vogliono soltanto. Anna e Marco che si lasciano sull'iPhone e raccontano agli amici che le passa a lui un fascio, e quindi è meglio così. Anna si è messa col suo nuovo tipo, frequenta il corso di autocoscienza. Marco si sveglia e poi va in palestra, non gli interessa, non gli interessa. Il mondo in cui siamo cresciuti per vivere non esiste più. Ci sono io e ci sei tu e gli influencer nei telegiornali. Il modo in cui ci hanno cresciuti per vivere non funziona più. Solo io ci sei tu dentro questa canzone dei cani. Anna e Marco sono fatti l'una per l'altro, ma non possono accettarlo, o non vogliono soltanto. Anna e Marco che si lasciano sull'iPhone e raccontano agli amici che le passa a lui un fascio, e quindi è meglio così. E quindi è meglio così. Si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente che per paura di restarci male fecero entrambi finta di niente.
Giuse de Alizia, molti di voi mi chiedono già, ma come i cani? No, allora, il brano si chiama 404, una canzone dei cani. L'autore che avete appena sentito è meglio conosciuto all'anagrafe come Giuseppe Puleo, ovvero anche, come dicevo, Giuse de Alizia, che è un cantatore ventenne palermitano che eventualmente potrete anche andare a scoprire meglio il prossimo 23 di maggio in occasione del Miami Festival, che appunto suonerà con in apertura ai Fast Animals and Slow Kids e gli Psicologi con Fuera il 23 di maggio 2025. Nel frattempo appunto continuiamo con la musica, il secondo brano invece c'è un po' più international, francofono.
It could have been easy. Chase me down the Champs-Élysées side. Step over your omen. Kick the door in. Place a bet. File a writ. Recover my bedroll. Take over my whole heart. Drink all my diamonds.
Nobody.
as I grab, behold my steam train track, give me a cold kick start, drink all my savior's eyes, a collar crew dead tire, over your guilt trips, another sedatives, over the advertising sales, rep representatives. I am here, I love you and nobody else. Hallelujah, my mind, save me from myself. Ooh, yeah, I miss somewhere by when. You don't know why you did it, if I know I do it all
Ore 16:42 minuti su Radio Popolare, ritrovati, ben ritrovati ascoltatori, ben ritrovate ascoltatrici e ben ritrovata anche alla nostra consueta, ormai abitudinaria, ospite dei giovedì green, Albalisa Zariti. Ciao Albalisa, ben arrivata.
Ciao Giulia, ciao a tutti voi, ben trovati, che piacere ritrovarvi.
Bello risentirti, anche se un po' a distanza, insomma di solito ormai mi ero quasi abituata alle nostre chiacchierate botaniche qui in studio, e però insomma ritornerai anche in presenza. Allora,
certo.
Allora, tra l'altro so che insomma avevi già un po', per rimanere sempre in tema, come dire, seminato a proposito di questa puntata di oggi, che io ho trovato anche una modalità così per poter introdurre letteraria, come dire, se ti facessi...
Ma brava, ma che creativa!
Hai visto? Se quindi facessi un riferimento ad una poesia, alla pioggia nel pineto, che tu sicuramente conosci, mi confermi che quando parliamo di macchia mediterranea questo riferimento letterario è perfettamente centrato?
Ma è centratissimo, anzi non è la prima e l'unica situazione in cui i nostri grandi poeti in realtà si trasformano in botanici e ci descrivono in lungo e largo un bioma, cioè un ambiente caratterizzato da un clima, un tipo di vegetazione specifico. Beh, la macchia mediterranea si chiama mediterranea perché ovviamente è situata principalmente nel Mediterraneo e ha un clima definito mediterraneo che è mite, con inverni non eccessivamente freddi, estate calde e secche. Se, cari ascoltatori e ascoltatrici, avete sentito il treno, è perché sto trasmettendo dal casello di via Pesto 1 e quindi è appena passato un treno.
E comunque fa radio verità, radio fa natura anche quello, dai.
È proprio così.
Pura urbana.
E quindi niente, è una vegetazione fitta, intricata, che costeggia, caratterizza tutte le nostre coste. E non c'è solo in Italia, c'è in Spagna, in Croazia, in Grecia, in Nord Africa. Intorno al Mediterraneo siamo più dell'1% delle terre emerse, ma più della metà appartiene al bacino del Mediterraneo ed è una delle flore più varie ed estese e ricche, diversificate del mondo. Quello che non si sa è che la macchia mediterranea, chiamata in altro modo, nella stessa vegetazione, vive in altre latitudini, perché è sempre posizionata tra il 30° e 45° grado di latitudine nord e sud, e quindi c'è anche in California, in Cile centrale, nell'Australia meridionale, nella provincia del Capo, con altri nomi però, per esempio gli americani la chiamano Chaparral, e in altri posti si chiama Maquis, Matoral, Fimbos.
Ti stavo proprio per chiedere questa, ovvero, cioè, perché la macchia mediterranea in Cina è effettivamente un po' curiosa, però comunque tutto
è
può
così,
essere.
È così. Però la differenza grossa, fondamentale, è che la nostra è più bella. È più bella perché è fitta e intricata. E quando D'Annunzio, per esempio, dice piove sulle tannerice salmaste d'aste, piove sui pini, scagliose dirti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fuggenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti, sta descrivendo una delle modalità con cui la macchia mediterranea si manifesta, perché sta descrivendo la macchia a ginestre. Ed è interessante perché in realtà poi si è come se fosse un botanico, e io trovo che se questa poesia, oltre a commentarla dal punto di vista del significato profondo e delle rappresentazioni formali e delle strategie che vengono utilizzate, i settenari piuttosto che le allitterazioni, le varie figure poetiche eccetera eccetera, fosse commentata da botanico, è anche compresa meglio, non trovi?
Beh, penso proprio di sì. Potrebbe essere, sono molto molto d'accordo.
Ecco, e non è l'unica poesia dei nostri grandi autori, e magari capiterà che in una prossima puntata, nel nostro incontro, ne tiro fuori un'altra e insieme a te naturalmente la commentiamo. E noi abbiamo
Che fa riferimento alla macchia mediterranea, adesso così, allora ammetto di averla cercata questa, cioè non è stato un riferimento estemporaneo, lo dico, non mi prendo meriti che non ho, anzi, né conoscenze così vaste. Però se proprio dovessi far riferimento a un'altra poesia, mi viene in mente la ginestra, ma la ginestra non è mediterranea, giusto?
La ginestra non è messa in questo modo, perché in realtà la poesia della ginestra rappresenta la gariga, e la gariga è un'evoluzione della pianta, della macchia mediterranea, quando diventa molto più rada. E a quel punto abbiamo il cicisti, l'elicriso, l'entisco e appunto le ginestre. Noi abbiamo la macchia mediterranea alta, quella fatta da alberi impenetrabili con sotto molti arbusti, e in termine tecnico si dice che sono frutti utici, produzioni di piante legnose nella parte inferiore. Abbiamo una caratteristica di piante che sono coriacee e verdi brillanti, scintillanti, un po' più dure, come per esempio anche gli oleandri, come tante piante di questo genere, i lecci per esempio. Beh, una caratteristica sono i lecci, che sono un tipo di quercia, ma con le foglie dure e lucide, verde scuro.
E anche il leccio, appunto, come l'oleandro, è allucinogeno.
Sai che questo non te lo so dire, onestamente non lo so.
Non l'hai provato, Albalisa?
No. Non ho idea, non credo. L'oleandro onestamente pare che ci si schiatti proprio, infatti c'è si dice che ci siano un famoso esercito che in epoca antica è morto perché ha fatto gli arrosticini usando l'oleandro, quindi direi proprio di non provare. Il leccio non so se è tossico, non credo.
Ci informeremo.
Ci informiamo. Comunque è sicuramente caratteristico della macchia mediterranea. Allora, la macchia mediterranea si chiama così perché è fatto a macchie, è come fosse un patchwork, no? Di tante cespugli, uno attaccato all'altro, qualche volta sovrastato da questi grandi alberi. E infatti la pioggia nel pineto va avanti, che loro si ingarbugliano le ginocchia, le gambe all'interno di questa foresta impenetrabile, e lo rende molto bene l'idea di questo verde che è ovunque, fino ad arrivare ai piedi e poi a imbevere, cioè inzupparli tutti, sono diventati tutti verdi anche loro dentro nell'anima, e quindi io trovo che la descriva anche dal punto di vista botanico benissimo, ecco.
Di una delle più caratteristiche piante, erbacee, anzi, mi correggo, è proprio il cappero.
È proprio il cappero, esatto.
Pancrazio, giusto?
Allora no, ci sono due piante diverse. Allora noi oggi, intanto, noi potremmo parlare dell'universo mondo, però ecco.
Cosa che di solito non facciamo mai, in fondo.
No, è più se interessate concentrarsi invece su un paio di piante e quelle conoscerle meglio, tanto poi noi ci incontriamo ancora altre volte, per cui il tema della macchia mediterranea possiamo prenderlo riprenderlo altre volte, insomma. E quindi io ho pensato di considerare due piante erbacee o simili erbacee, che sono il cappero e il pancrazio. Il pancrazio è il giglio bianco, quello che cresce sulle spiagge.
Sì.
Ecco, e che ha tutta una storia interessante, poi avremo un'esperta che ce la racconta. Invece il cappero sappiamo tutti che cos'è, perché ce lo mangiamo sulle pizze. Wow. O nelle varie ricette. È una brassicacea, quindi della stessa famiglia, per intenderci, dei cavoli, dei cavoli di Bruxelles. Tutte le piante che hanno un gusto intenso sono in genere delle brassicales, quindi sono parenti. E noi abbiamo spontanee due piante di cappari, cappari spinosa superstris, rupestris, e la cappari spinosa, varietà spinosa. Allora, mi piace che questa seconda, spinosa, varietà spinosa, rinforza l'idea che ti pungi quando la raccogli.
Perché, Alma Lisa?
Perché sono piante che si organizzano per fare in modo di non soffrire troppo la siccità.
Sì.
E quindi una delle modifiche adattive che fanno, come spessissimo accade in queste situazioni di estremo caldo, è che le piante mettono le foglie a forma di spina. E poi anche un modo per non essere mangiate e brucate, naturalmente, per essere tenute lontane.
Certo. Motivo per il quale sono ovviamente anche molto resistenti, perché logica anche della macchia mediterranea, che appunto attecchisce, diciamo, anche in un cioè non è certo il come dire, la Scozia, l'Italia, anzi ha un clima,
certo.
Anche il terreno è un po' più arido, quindi è bella
resistenza. Esatto, loro sono capaci di adattarsi veramente alle situazioni più diverse, amano moltissimo i muretti, per esempio, lo sappiamo, e attenzione che non possiamo andare in giro a strapparle dai muretti che troviamo e piantarle, perché comunque sono, è vero che sono robuste, però anche è vero che sono delle piante preziose per i nostri ecosistemi. E poi la Caparis spinosa ha una protezione assoluta in Molise, mentre la spinosa su specie rupestris ha una protezione assoluta nelle Marche. Protezione assoluta vuol dire che non puoi né raccoglierla, né piantarla, né farci niente, lasciala lì e ammira le fotografa.
Quindi, come scusa, Alba Lisa, ma nel caso in cui trovassimo una pianta di cappero, non è, cioè non si può prendere nemmeno il frutto? Come dire? Cioè, sì.
Allora, se c'è la protezione assoluta in queste due regioni non si può prendere proprio niente.
Okay.
Io direi, negli altri casi abbiate un senso della moderazione.
Certo.
Ecco. In realtà è una pianta che si propaga sia per seme che per talea, e mi sono anche documentato su come coltivarla, ma mi piacerebbe lanciare un po' una sfida agli ascoltatori: chi la coltiva più a nord? Perché è interessante anche questo aspetto del fatto che col fatto che ci sono il riscaldamento globale,
sì.
Noi piante che fino a tempo fa coltivavamo nelle regioni più calde, e adesso via via stanno risalendo. Ecco, io per esempio sul mio balcone la coltivo, oddio, non sono arrivata a raccogliere proprio i frutti, i cucunci, però fa dei fiori talmente belli che mi accontento dei fiori e dei boccioli. Ovviamente, siccome i caperi che noi mettiamo sulla pizza sono i boccioli, preciso, sono i bocciolini, che vanno poi trattati, messi sotto sale, sotto aceto, non è che si mangiano così, però sono i boccioli. Se uno non raccoglie i boccioli ha i fiori, ma si aspetta di avere i fiori non ha più i boccioli, ovviamente.
Certo, viceversa.
Ecco. Io non sono sicura che i miei qui in provincia di Milano siano riusciti a fare dei bei cucunci, però non è scusa.
Possiamo chiedere a chi ci sta ascoltando, così prima di una piccolissima pausa musica vi salutiamo appunto con questa domanda: c'è qualche ascoltatore che riesce a coltivare il cappero in Nord Italia, cioè appunto lì dove le temperature sono un po' più basse, cappero coltivato in orto o in balcone, ovviamente, giusto,
esatto,
Albalisa?
Esatto.
Giusto.
Perfetto.
Bene, allora, 2 minuti e mezzo di pausa, poi brevissima pubblicità, anzi 2 minuti e mezzo di musica, poi brevissima pubblicità, nel frattempo 02 33 001 001, voi Lo coltivate il cappero? Qualcuno di voi ci è riuscito? Fatecelo sapere su Radio Popolare. A tra poco.
My bed and a pillow for my head. I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting on the road. It's only getting sweeter. I got legs on my chairs and a head full of hair. Bought it a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly. And nothing's gonna bring me down. Guitar and ties in my car. I got most of the means and scripts for the scenes. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that. Food in my belly and a license for my daddy. And nothing's gonna bring me down. I'm out of blowing out of hand. Nothing's gonna bring me down. Boys, the best of all.
Di pausa, ascoltatori e ascoltatrici, e poi seconda parte, vieni con me. Ben ritrovati ascoltatori, ben ritrovate ascoltatrici, e anche un pronto ciao, chi sei? Ci sono, ciao. Ciao,
sono Nadia e io facendo un giro, l'ho detto poco fa, facendo un giro, una visita guidata sui camminamenti del Castello Sforzesco, su un terrazzo ho visto delle piante di cappero spontanee, nessuno le aveva coltivate, sono venute su per conto loro.
Ma tu le hai viste, nel senso le hai riconosciute perché le hai coltivate?
Sì, no, io non le ho mai coltivate, però si riconoscono, avevano il ciuffetto rosa, avevano, cioè, piante di cappero.
Ah, ok, bene. Mai provato a coltivarle? No.
No, non ci ho proprio provato, no.
Al Castello Sforzesco, interessante, va bene, grazie mille.
Bene,
chissà,
ciao,
lo chiederò ovviamente Alba Lisa, sapevi del cappero,
no,
al Castello Sforzesco?
Lo trovo fantastico, meraviglioso, anche perché i fiori dei capperi sono bellissimi. Allora, possono essere o più bianchi o più rosa a seconda della specie, abbiamo detto che sono due specie diverse, però sono bellissimi, hanno questi grandi petali bianchi, con questo ciuffo di stami rosa violacei, sono spettacolari, quindi mi immagino il bel muro del Castello Sforzesco con questi ciuffi qua, deve essere uno spettacolo.
Bello!
E poi oltretutto, invece che una pianta esotica, è una pianta italiana, cioè anche bello che colorizzi posti diversi. Comunque, se qualcuno di voi un po' vuole provare, è abbastanza facile per coltivare il capro, sia in giardino che in vaso. Attenzione che se lo coltivate al nord, d'inverno perde le foglie e voi potete pensare che sia schiattato,
no,
non è morto, non è morto, in primavera rimette fuori le foglie, non lo buttate via perché poverino si è messo in riposo, però
è il letale. Fantastica.
È bellissima, è piena di fiori bellissime.
C'è un'altra telefonata, chissà se c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che magari l'ha provato a piantarlo. Pronto, ciao, chi sei?
Ciao, sono Gioia da Casale Monferrato.
Ciao Gioia. No,
anch'io non l'ho coltivato,
no.
Però anche qua cresce spontaneo, magari non proprio a Casale, a Rosignano Monferrato, che è un paesino arroccato medievale, e sulle pareti di questo paesino, insomma, soprattutto d'estate, si vedono molte piante di cappero. È un...
Vedi, Albalisa.
Venire a visitare quel paese, di nuovo come si chiama, per favore?
Rosignano Monferrato.
Ecco, tutti andiamo a Rosignano Monferrato a vedere il cappero fiorito. Sarebbe bellissimo, grazie della segnalazione.
Grazie mille.
Prego.
Ciao. Beh, comunque, Albalisa, a quanto pare eravamo io e te le uniche due a non sapere del cappero al Castello Sforzesco, perché ci scrive Nicoletta e ci scrivono Nicoletta e Giorgio dicendoci che insomma loro l'avevano notato da tanto tempo e noi vabbè no.
Io no, non l'avevo notata e andrò a cercarlo, sono molto contenta di questa cosa.
Ci andiamo. Bellissimo. Anche perché probabilmente questo è il periodo della fioritura, giusto?
No, è ancora presto.
Ah, ok. Arriverà
un po' freddolino. Io ho provato a portarlo qui al casello, in questo momento è ancora senza foglie, fa ancora un po' freddolino per lui.
Per maggio però.
Può darsi, però devi considerare che il caldo che sentiamo noi non è il caldo che sentono le piante. Però è anche vero che sei in una posizione protetta e c'è magari il muro che fa da riverbero,
certo.
Allora a questo punto hanno una condizione favorente rispetto ad un vaso, perché
certo.
Anche quella, o ad un giardino.
Voglio provare a capire se c'è qualcuno che è all'ascolto, che ha provato a piantarlo questo benedetto cappero. Pronto? Ciao!
Pronto, ciao. Sono Nicola.
Ciao Nicola, tu l'hai piantato il cappero?
Sì, l'ho piantato, ahimè, l'ho avuto per qualche anno, non raccoglievo i boccioli perché i fiori sono troppo belli e poi volevo aggiungere che anche dove c'è il castello di Brescia, ma fino proprio in centro città c'è pieno, ogni tanto faccio la passeggiata a raccoglierli. E sul lago di Garda, dove ci sono le limonaie, c'è pieno, ma non solo tra le limonaie, sui muri a secco c'è pieno. Da secoli viene coltivato e utilizzato.
Pieno di capperi anche lì.
Sì,
beh,
quindi le limonaie erano il posto più a nord del mondo dove si coltivavano i limoni e anche tra i muri si coltivavano anche le... E se vi capita il 12 e il 13 sono visitabili.
Dal 12 al 13 di che mese?
Di aprile. Il sabato c'è Giardini d'Agrumi,
ah.
E è bellissimo perché fanno visitare anche le limonaie dei privati in quell'occasione, è molto molto bello. Si è appena fatta una comunità slow food dei prodotti, dei paesaggi, delle limonaie e si è andato, è veramente molto molto bello.
Giardini di Agrumi, basta cercare Giardini di Agrumi?
Sì, a Garniano.
Ottimo, va bene, 12-13 aprile, quindi
grazie Nicola
tra qualche giorno. Ciao Nicola, grazie.
Okay, ciao.
Ciao.
Allora, ma parlando di fiori belli, possiamo parlare del pancrazio adesso?
Dai, passiamo la parola a Maria Giacalone, la nostra esperta botanica dell'università. Dell'Università
Statale di Milano, dell'Università Statale di Milano, meravigliosa la nostra biologa botanica.
Ciao Maria, benvenuta.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a te. Hai sentito quanto sono informati e attenti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici? Quindi,
ho sentito.
Sono preparatissimi, cioè sanno veramente di tutto. Tu però, ma vediamo se sono preparati anche sul pancrazio. Allora, Albalisa, io lascio la parola a te perché ovviamente, insomma, voi parlate la stessa lingua verde.
Allora io introduco il tema, poi dopodiché lascio spazio. Allora, ci sono delle piante che si chiamano geofite, che per proteggersi dalle avversità, dalle intemperie, fanno i bulbi e sono sottoterra. E una di queste è il giglio di spiaggia, che fa quei bellissimi fiori di bianchi che qualcuno di noi è fortunatamente riuscito a vedere sulle varie spiagge e va molto in profondità con le radici. Ed è un fiore che, oltre ad essere profumato, stato bello e interessante sotto tanti punti di vista, tanti aspetti. Per questo appunto Maria l'ha studiato, ne ha approfondito, e le lascerei la parola a lei, che è molto più esperta di me. Io quello che posso dirvi è che è bello, che mi piace, non è che è una bulgosa. Lei sicuramente può dirvi molto più di me.
Maria, che raccontaci qualcosa del pancrazio, che proprietà ha, che tipicità ha questa pianta, e soprattutto perché tu hai voluto proprio approfondire il pancrazio?
Beh, certo, allora innanzitutto quello che ha detto Albalisa è giustissimo. Il pancrazio è una geofita bulbosa, quindi è un giglio, e come tutti i gigli ha il bulbo per mantenere la sua parte vegetativa, quindi per riuscire a sopravvivere anche quando le condizioni ambientali non lo permettono. E è facile immaginare perché: perché è adattato a un ambiente estremamente ostile, che è quello delle costiere, le costiere mediterranee fondamentalmente. Infatti è una pianta che si trova, il pancrazio marittimum, è proprio tipico della costiera mediterranea dell'Italia, della Spagna, della Francia, ma anche delle coste magrebine e della Turchia. Quindi diciamo che è un po' diffuso in tutto l'areale mediterraneo, e come sappiamo non è un ambiente molto facile per una pianta, soprattutto per un giglio, prima di tutto per l'aridità, mancanza di acqua, ma anche per l'elevata salinità, e anche diciamo per la presenza di uno dei predatori, diciamo dei competitori più importanti per le piante di mare, che è l'uomo, perché l'uomo, così volente o nolente, occupa lo stesso spazio del giglio di mare, occupa le stesse risorse e in qualche modo limita la crescita, no, di questa pianta. È un po' un peccato, perché è una pianta davvero affascinante, non solo perché è bella da vedere, ma proprio anche per il motivo per cui ho voluto approfondire questa pianta, perché è un esempio di evoluzione, però un'evoluzione un po' controcorrente, perché l'evoluzione tipica prevede che una pianta che si sviluppa velocemente, che è capace di adattarsi velocemente a qualsiasi tipo di territorio, è una pianta fortissima, potentissima a livello evolutivo. Invece no, il pancrazio non è così. Il pancrazio è una crescita molto lenta, è una pianta molto longeva. Diciamo che le fasi giovanili del pancrazio durano 4 anni. Infatti se adesso, che è un tempo ancora abbastanza fresco, un clima ancora abbastanza fresco, fa un giro sulle costiere mediterranee, si vedono questi cespugli di foglie molto lunghe, verdi, brillanti. Quella è la fase giovanile del pancrazio, che dura fino a 4 anni, ma il pancrazio in sé, proprio come pianta, dura fino a 80 anni, vive 80 anni, sono state mantenute delle piante ancora in vita per più di 80 anni, però nei giardini botanici, soprattutto quello di Reggio Calabria, famosissimo, ma anche quello di Napoli, che tengono in vita, diciamo, questi esemplari che sono molto longevi per un giglio. Il giglio si pensa che duri qualche anno, poi sfiorisca, invece diciamo che il pancrazio no, una pianta molto resistente e resiliente, soprattutto è capace di diciamo riadattarsi al cambio delle condizioni climatiche. Infatti è facile pensare come un'estate non è uguale a quella, l'estate successiva, che non sarà uguale all'estate successiva ancora.
Certo, e che anzi ai noi tenderanno ad essere sempre più calde, quindi sempre meno ospitali, esatto, terreni, eccetera eccetera. Maria, ho una curiosità, anzi due. La prima, proprio così, è una cosa, anche qui un riferimento semiletterario, sai, un volo pindarico, ma pancrazio si chiama così perché, appunto, per la resistenza, questa forza e questa tenacia che ha, richiama un po' lo sport dell'antica Grecia, che era il pancrazio, è lo sport della lotta, di fatto si chiamava.
Non sapevo proprio di questo richiamo allo sport.
Non lo so, non è una cosa che è un link che ho fatto io in questo momento, che però mi
sono sicuro. È che pancrazio è chiamato così proprio perché pan è tutto e crazio è può, quindi è una pianta che può tutto e quindi ha tutte le condizioni ambientali.
Vedi?
Però sicuramente si lega anche al concetto della resistenza.
No, perché oltre che della resistenza, della forza, ma proprio anche del combattimento, perché come dicevi tu, pancratos era proprio tutta la potenza, quindi questo termine legato all'onnipotenza. Curiosa anche quest'altra cosa. La seconda, invece, domanda un po' più diretta è: che tipo di proprietà ha il pancrazio? Si può cogliere? Ce ne sono degli utilizzi e degli usi che magari si possono fare, non so, delle applicazioni cosmetiche, eccetera, eccetera.
Allora, io so che in Italia, almeno da quello che so io, in Italia non è non è d'uso utilizzare il pancrazio proprio per preparazioni officinali, e non è neanche edibile, perché come tutti i gigli è anche un po' strano, diciamo,
certo,
ingerire, non si sa mai. Però diciamo che nelle coste magrebine è utilizzato perché ha odori diversi a seconda della posizione della costa in cui si trova, questo perché è un adattamento al tipo di impollinatore, ed è utilizzato per fare unguenti, pomate, quindi diciamo che non noi in Italia, ma nelle coste del Marocco ci sono dei paper scientifici, proprio degli articoli che raccontano di come diversi sono state proprio allevate diverse popolazioni di pancrazio marittimum, proprio per diversificare l'odore, quindi anche le proprietà di queste pomate, di questi unguenti, ecco.
Ok, bene. Bene, allora ci scrivono dicendoci che no, assolutamente il pancrazio non va toccata, non va toccato, è una specie in via di estinzione, quindi protetta, ma anche qui direi che tutto ciò che non è afferente alla pianta edibile, insomma, meglio lasciarlo là, giusto?
No, esatto.
Albalisa, con
ma
ferma.
Certo, ma anche perché con quale coraggio noi andiamo a strappare una pianta, a parte che l'apparato radicale è così profondo che bisogna fare delle buche giganti, ma andare a strappare una pianta che vive 80 anni
davvero.
È terribile.
È un assassino, praticamente.
Ma un assassino! Oh. È come uccidere un nonno, una nonna, no, lasciamolo lì. Delle piante che riescono ad essere così longeve sono rare, e soprattutto nelle erbacee. Io penso che sia davvero un'eccezione, e godiamoci il fatto che l'abbiamo e che è protetta. E in generale le piante di cui abbiamo parlato oggi sono delle piante che sono meravigliose di per sé. Ecco. Poi con il fatto che invece se proprio uno vuole coltivare, coltiva il cappero, che male non fa.
E se lo può pure mangiare.
Ecco, esatto. Ecco. E invece il pancrazio lo ammiriamo.
Io
per esempio sono stata in una spiaggia bellissima della Basilicata, e c'era una distesa proprio di pancrazio, ma l'avevano recintato per evitare che le persone ci camminassero sopra, e credetemi, non aveva nulla che invidiare con le distese di tulipani che stanno fiorendo in questo momento,
dei quali tra pochissimo parliamo. Brava Albalisa, che mi hai dato questo gancio per ricordare di rimanere all'ascolto, perché tra pochissimo ci raggiunge il professor Graziano Rossi dell'Università di Pavia, che ci racconta di un appuntamento nel quale, durante il quale ci si può beare appunto di queste distese bellissime, perché questo è il periodo di fioritura di tulipani. Dottoressa Giacalone, Maria Giacalone, noi ci salutiamo. Nel frattempo ti condivido un'ultima chicchetta, un ultimo aneddoto. Il nostro ascoltatore Simone ci dice che il pancrazio era una specie di guantone di vimini tipo guanti da box, e quindi si faceva una specie di lotta libera anche con i pugni, motivo per il quale probabilmente, allora vedi quel link, così è il volo pindarico del quale ti dicevo prima, magari così pindarico non lo è.
Anch'io vorrei lanciare una nuova moda.
Vai.
Tutti noi ci riempiamo di quadrifogli portafortuna, e se ci mandassimo dei pancrazzi per dire lotta duro tenace, sii resiliente, la vita è dura ma anche bella.
Questa è una bella idea, un bel suggerimento. Ovviamente pancrazzi disegnati.
Degli avatar, degli emoticon. Ci facciamo l'emoticon del pancrazio, ce lo mandiamo per dire tieni duro, sii resistente, puoi vincere qualsiasi cosa.
Genia, Albalisa, genia. Che grande, fantastica. Ci ascoltiamo Pomeriggi Catastrofici di Brunori Sas. Salutiamo intanto la prof Maria Giacalone dell'Università Statale di Milano, e grazie.
Grazie
noi
intanto... mille Maria, grazie.
Grazie, a presto. Albalisa, tu rimani con noi, intanto un
Benissimo.
Po' di musica.
Forno, polpettone e baccalà, e noi maschi stravaccati sul divano, la radiolina in mano, sigarette e cinar, la tazzina consegnata da Sarina, e sul tavolo un vassoio di papà, in macchina mia madre col visone, mio padre col montone, e noi dietro a cantar. La vita è proprio una vera meraviglia, se stai con la famiglia niente ti può accadere, se stai sempre in famiglia niente mai ti accadrà. Da Forgione compravamo le Stratos, calzature innovative senza lacci e con lo strap, una sosta alla pizzeria romana e magari poi per cena Sorrentino e Sasà. il miraggio di un'edicola, una gioia oggi ridicola, topoline, figurine di Landoc. E la sera giocavamo ai soldatini, i tedeschi erano cattivi e gli americani no. La vita è proprio una vera meraviglia, se stai con la famiglia, niente ti può accadere, se stai sempre in famiglia, niente mai ti accadrà. Zio Ciccio e da zia Ilde la faccenda era diversa. I cugini erano quasi tutti della nostra età. Giocavamo a pallone col cuscino, due cazzate al baracchino e venditti per cantar. Anna, la cugina più bella, è volata su una stella e mai più ritornerà. Anna, eri tu la più bella, sei volata su una stella e mai più ritornerà. La vita è proprio una vera meraviglia, se stai con la famiglia, niente ti può accadere, se stai sempre in famiglia, niente mai ti accadrà.
Risas, pomeriggi catastrofici dall'ultimo suo album L'albero delle noci su Radio Popolare. Sono le ore 17 e 19 con Albalisa Azzariti e con anche il professor Graziano Rossi dell'Università di Pavia che ci ha raggiunti, raggiunte. Salve prof, ben arrivato.
Salve.
Buongiorno professore.
E con il quale parleremo di tulipani. Professore, però un secondino, perché nel frattempo un ascoltatore ci ha mandato, parlavamo poco fa, fino a due minuti fa, del giglio delle spiagge, del Pancrazio. Albalisa, un ascoltatore ci ha mandato una foto di un giglio marittimo bellissimo, ma poi gigante, enorme.
Ma che bello, bellissimo.
Grazie.
Guai a voi se li strappate.
Ecco.
Anzi, se siete genitori, sorvegliate i vostri bambini, li mettete lì e dite ammira com'è bello, guardare non toccare, facciamo un attimo di sosta ad ammirarlo e poi andiamo a giocare con la spiaggia e con le onde.
E anzi, ci riascoltiamo la puntata di Vieni con me in podcast, così ti spiego anche che piante è, che bella storia che ha. Allora, prof Rossi, Graziano Rossi, Università di Pavia, ci sarà anche qui un'occasione per poter ammirare un sacco di fiori che stanno per sbocciare proprio in questo periodo. L'incontro di sabato 5 aprile, dopo domani, si chiama Sui luoghi del tulipano dei campi. Ci racconta un po' quello che accadrà e anche qualche, magari, ecco, se c'è qualche chicchetta anche relativa al tulipano, sempre per scoprire e conoscere un po' di più delle piante.
Ah, dunque, molti non sanno che abbiamo tulipani spontanei, invece diciamo la nostra flora è molto ricca, è una pianta mediterranea come il giglio di mare, che però arriva anche, diciamo, abbastanza verso nord e quindi lo troviamo anche nelle colline, anche in pianura. E è una specie, diciamo, piuttosto bella, un fiore giallo, e una volta ci hanno raccontato gli abitanti di questo piccolo paese che si chiama Calvignano, nell'Appennino Pavese, e i campi erano pieni, diventavano gialli da questi giorni, e diciamo, noi botanici dico che non ci credevamo, però abbiamo cominciato ad indagare questa storia. Abbiamo fatto un primo appuntamento domenica 17 novembre e siamo andati a vedere i posti del tulipano. Obiettivamente in quel momento non c'era nulla, ma ce lo aspettavamo, ma adesso ci sono ottime probabilità. Sabato pomeriggio, appunto alle 14:30, ci troviamo al municipio di Calvignano e andremo a vedere i tulipani, faremo un giro a piedi, piccola passeggiata, e i tulipani, diciamo, i nostri informatori ci dicono che sono spuntati. Non sono però più quelli di una volta, nel senso che ci sono, ma sono in situazioni di rifugio perché, come dire, è successo qualcosa in passato, ma passato vuol dire probabilmente 30, 40, 50 anni fa, che ha in qualche modo, diciamo, diminuito la capacità di queste piante di sopravvivere. Quindi non sono più, sono i tulipani dei campi che non sono più nei campi. Questa è la situazione, diciamo,
effettivamente un po' strana.
Sì, un po' anomala, ecco.
Hanno cambiato casa, si sono trasferiti anche loro per il carovita.
Sono dei rifugiati nelle scarpate, nei fossi, ma non più nei campi. E invece poi,
che anche qui ovviamente immagino che l'uomo sia stata un po' la causa, probabilmente questioni legate al cambio climatico, immagino.
Temo di sì, ma diciamo così che la cosa ancora
quanto siamo infestanti.
Non possiamo dire che sia stato il cambiamento climatico questa volta, perché è una pianta mediterranea, quindi dovrebbe stare meglio, non dovrebbe stare peggio.
Magari sono le tecniche agronomiche quelle che hanno fatto la differenza, sono cambiate un po' le modalità.
Temo di sì, diciamo, un po' anche la raccolta, tant'è che anche la regione Lombardia l'ha messa da raccolta, diciamo, possibile a raccolta vietata già nel 2008, perché c'era, diciamo, uno studio, si chiamano liste rosse, fatto nel 1997 dai colleghi botanici di Camerino per tutta l'Italia, che per la Lombardia dicevano questo tulipano in crisi è minacciato di estinzione, e allora la regione l'aveva posto a un livello di non possibilità di raccolta. Però, come dire, il fenomeno è continuato anche dopo il 2008, ahimè. Quindi è probabilmente un discorso di forte impatto agricolo, magari non voluto, però, diciamo, ad esempio l'ambiente più caratteristico era quello delle vigne, non si vede più un tulipano nelle vigne.
Certo.
Quindi probabilmente posso fare una domanda?
Ma sì? Penso che sia possibile fare un'attività di reintroduzione?
Guardi, ci stiamo pensando. nel senso che...
al lavoro.
Sì, siamo al lavoro. Perché praticamente non sapevamo nulla di questo tulipano, se non che è un tulipano e che è spontaneo. Però abbiamo trovato molta letteratura, addirittura un lavoro del 1924, il professor Chiarugi, che descriveva questa pianta con delle capacità di riproduzione incredibili, perché ha tutto uno sviluppo anche sotterraneo, e praticamente dal bulbo partono, si chiama solo figli lui, che danno un'altra gemma, quindi da un bulbo praticamente si hanno due o tre piante in poco tempo, e lo stesso bulbo si può dividere e da un bulbo averne diversi, quindi ha una buona capacità di riproduzione anche vegetativa, e poi fa i semi. Noi siamo abituati a seminare, non a seminare i tulipani, ma a comprare i bulbi, ma può venire anche da seme.
Da seme, prof!
Capacità riproduttiva,
incredibile,
e si può sicuramente riprodurre, quindi lo scopo finale, diciamo, del nostro lavoro, però la vedo un po' lunga, sarebbe quella di ripopolare,
ridiffonderlo.
Allora, nel caso ce lo venite a raccontare, siccome le nostre
Albalisa, noi però dobbiamo chiudere, quindi magari lo rinvitiamo un'altra volta, il professor Rossi.
Buona idea, così ci racconta se li ha trovati, com'è il nome botanico, così le persone si documentano, e che cosa serve per riprodurli.
Tulipa silvestris, in italiano tulipano dei campi.
Tulipano dei campi, perfetto. Bene, questo per l'appuntamento di sabato 5 di aprile dalle ore 14.30 mentre all'Università di Pavia, mentre invece Albalisa, proprio velocemente rilancio io al volo l'appuntamento che ci sarà tra pochissimo, un'oretta, buono come il pane, al Casello San Cristoforo, che è appunto una conferenza con il professor Stefano Bocchi, ordinario di agronomia, coltivazioni erbacee presso il Dipartimento Dipartimento di Scienze Politiche Ambientali dell'Università Statale di Milano, durante il quale appunto conoscerete e approfondirete un po' di più il fantastico mondo della panificazione. Io ringrazio ovviamente il professor Rossi per essere stato con noi, ovviamente te Albalisa, incredibile e immancabile ospite, grazie ancora.
Grazie mille, abbiamo fatto un viaggio meraviglioso che è passato dalla macchia mediterranea e sentivamo le cicale, il profumo del mare, e adesso sono tutta immersa a pensare a questi tulipani che vivevano in mezzo alle viti della campagna dell'Oltrepò Pavese, delle montagne del Pavese, e per non parlare dei capperi che escono dal Castello Sforzesco e dalle mura di Brescia e non comunque di altri posti con la che abbiamo sentito, ma quanta bellezza c'è in giro, che
quanta meraviglia, quanta meraviglia. Vi ricordo che potete riascoltare questa meravigliosa puntata sul sito di Radio Popolare in podcast tra pochissimi minuti. Grazie Albalisa Zariti, buon casello,
saluti a tutti, ciao.
E grazie ovviamente anche a voi ascoltatori e ascoltatrici, vieni con me, termina qui, ci risentiamo domani puntuale, stesso posto, stesse frequenze, alle 16:30 su Radio Popolare, e per ora un abbraccio a tutti e a tutte da Giulia, ciao.